Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato, giorno della Madonna, ed ecco nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. Oggi faremo una piccola parentesi. Oggi è il prossimo sabato, cioè il primo sabato del mese di agosto. E perché il 15 agosto è una grandissima festa, è la festa dell'Assunta, festa dell'Assunzione della Madonna in cielo, e quindi ci siamo accordati con le suore di fare due programmi proprio sul dogma dell'Assunzione della Madonna, per capire di cosa stiamo parlando. Quindi sia questo sabato sia il prossimo sabato saranno de dedicati alla dottrina soggiacente a questa verità di fede che è l'assunzione della Madonna in cielo. Così ci prepariamo bene e possiamo celebrare con tutto il dovuto rispetto, la dovuta devozione questa festa del 15 agosto, preceduta da un'altra festa molto minore. Certamente quando si parla della Madonna si parla del più alto che c'è nell'universo, però 14 agosto, festa di San Massimiliano Kolbe, quindi non dimentichiamoci nemmeno di lui e tutta la sua teologia, la sua devozione alla Immacolata. Comunque comincio per dire questo: l'Assunzione della Madonna non va confusa con la sua Immacolata Concezione. Sembra quasi banale, però ho visto che qualche persona si confonde. Il dogma dell'Immacolata Concezione, del quale abbiamo già trattato, dice che la Madonna è stata concepita, cioè dall'inizio del suo esistere sulla terra, a livello della prima cellula della Madonna, lei è stata già esenta da qualsiasi macchia di peccato, compreso il peccato originale. Quindi Immacolata Concezione, la Madonna è stata concepita e quindi è vissuta tutta la sua vita senza macchia di peccato originale. Questo è il dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato dal beato Papa Pio IX 1856. Qui si tratta di un altro dogma, il dogma dell'assunzione, che dice che la Madonna è stata assunta in cielo in corpo e anima. Assunta vuol dire pressa in cielo, assumere. Quando io assumo qualcosa, io prendo su di me quella cosa. Ecco cosa vuol dire assumere. Quindi l'assunzione della Madonna è stato Dio l'ha assunta per sé in cielo, in corpo e anima, diversa dalla ascensione del nostro Signore Gesù Cristo, che è salito in cielo per i propri meriti. La Madonna di per sé non avrebbe meritato la grazia di essere in cielo, in corpo ed anima, trattandosi di una mera creatura. Comunque Dio ha fatto questa eccezione, come ne ha fatte tante altre eccezioni per la Madonna. Quindi si tratta di un dogma. Cosa vuol dire dogma? Dogma vuol dire una verità di fede. Chi non crede all'assunzione della Madonna in cielo, in corpo ed anima, semplicemente non è cattolico, è eretico. E quindi è un dogma. Cosa è un dogma? I papi proclamano i dogmi, definiscono un dogma. Cosa vuol dire proclamare? Cosa vuol dire definire un dogma? Significa che il Papa si sveglia quel giorno e dice: ecco, mi è venuto in mente proclamare questo dogma. Ed ecco che scrive lì per lì un documento dove lui solennemente proclama questo dogma di fede. No, non è così. La verità è tutta contenuta nella rivelazione. La rivelazione che si conosce o la conosciamo nelle Sacre Scritture e nella tradizione della Chiesa. Quindi quando un papa proclama che una verità è un dogma di fede, in realtà afferma che essa fa parte della rivelazione, cioè è contenuta nella rivelazione, nelle sue due fonti, cioè o le sacre scritture e o la tradizione. E noi oggi leggeremo parte, poi fra 2 settimane leggeremo tutto il resto del documento per il quale Papa Pio XII, 15 agosto del 1950, anno santo, giubilare, un anno giubilare, ha definito questo dogma, scusate, dell'Assunzione della Madonna. In questo documento il Papa dà tutti i motivi per il quale lui ha definito questo dogma. Anticipo una cosa veloce, poi lo vedremo in più dettaglio. Una verità si definisce di fede secondo la classica formula enunciata da San Vincenzo di Lerin, in italiano francese, già nel secolo III. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, cioè quello che tutti, dappertutto cioè ovunque e sempre si è creduto, quella è verità di fede. Per un principio che poi è il fondamento della infallibilità, infallibilità pontificia e anche quella che si chiama la infallibilitas. Incredendo la infallibilità della fede. Cosa significa questa infallibilità? Significa che una persona può sbagliare, addirittura un papa può sbagliare. Non tutto ciò che un papa dice ipso facto è dogma di fede. Ci sono papi che hanno sbagliato, poi si sono corretti, o altri papi li hanno corretti. Quindi qualcuno, addirittura un papa, può sbagliare. Però non esiste che tutta la Chiesa in tutto il mondo, in tutti i tempi, sbagli, perché allora la Chiesa non sarebbe vera. Quindi, quod semper, quello che è sempre, quod ubique, quello che è ovunque, che è dappertutto, e quod ad omnibus, cioè quello che da tutti è creduto, questo è un dogma di fede. Quindi il Papa, quando proclama un dogma di fede, lui, e questo lo vedremo in questo testo, lui analizza tutti gli antecedenti di questa verità e mostra che è una verità creduta in tutta la Chiesa da sempre. Quindi c'è un consenso dei teologi, i cosiddetti dottori, c'è un consenso dei vescovi, c'è un consenso dei fedeli, c'è un consenso della liturgia, c'è un consenso della tradizione, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il Papa a questo punto dice: questo è una verità di fede. È successo così con l'Immacolata Concezione, è successo così con l'Assunzione della Madonna. Il documento si chiama Munificentissimus Deus. Scusate una parola un po' lunga, Munificentissimus. Il munus è un dono, munificentissimus Deus vuol dire Dio che extra generoso, super generoso, arci generoso. Non è solo munificente, ma è munificentissimo Deus. E comincia così. Scusate, Pio XII, quindi. Adesso vi do la data esatta, l'ho detto già il 15 agosto, 1950. Il munificentissimo Dio, che tutto può e le cui disposizioni di provvidenza sono fatte di sapienza ed amore, nei suoi imperturbabili disegni contempera nella vita dei popoli e in quella dei singoli uomini dolori e gioie, affinché per vie diverse e in diverse maniere tutto cooperi in bene per coloro che lo amano. Quindi lui comincia già, Pio XII, Papa Pacelli, comincia già mettendo su questo dogma, questa verità di fede su una vera luce, cioè si tratta di un dono di Dio. Si tratta di un dono di Dio che se da una parte ci fa soffrire, che noi dobbiamo comunque soffrire, d'un'altra parte ci fa gioire. E questa è una verità di fede che ci fa gioire. Poi da un motivo concreto. Il nostro pontificato, come anche l'età presente, 1950, ricordatevi, è assillato da tante cure, preoccupazioni e angosce per le presenti gravissime calamità e l'aberrazione di molti dalla verità e dalla virtù. Ricordatevi che era un mondo che era appena appena, 5 anni prima, uscito dalla guerra, la più terribile guerra di tutta l'storia, la Seconda Guerra Mondiale. E si manifestavano già tutti quei germi di crisi nella Chiesa che poi si sarebbero esplosi, per così dire, negli anni 60, nell'epoca post-conciliare, che tutti i problemi che vediamo oggi, preti omosessuali e roba del genere, tutto questo era già in germe, anzi neanche tanto in germe, già manifestandosi in quest'epoca, 1950. Ed ecco che lui dice che siamo in un'epoca di grande provazione. Ma ci è di grande conforto vedere che mentre la fede cattolica si manifesta pubblicamente più attiva, si accende ogni giorno più la devozione verso la Vergine Madre di Dio. Cioè non tutto è buio, non tutto è tenebre, non tutto è peccato, ci sono segni di una ripresa della devozione alla Madre di Dio. Ed è vero, la Seconda Guerra Mondiale fu uno shock che provocò grandi movimenti di conversione. Io salto un po' perché altrimenti non arriviamo alla fine. Dio, infatti, che da tutta l'eternità guarda Maria Vergine con particolare pienissima compiacenza, attuò il disegno della sua provvidenza in tal modo che risplendessero in perfetta armonia i privilegi e le prerogative che con somma liberalità ha riversato su di lei. Cioè Dio da tutta l'eternità ha avuto la Madonna qui nella sua mente, cioè ha avuto tutti noi nella sua mente, ma molto specialmente la Madonna. Perché? Un motivo molto semplice. Dio sapeva che a un certo punto nell'istoria la seconda persona della Santissima Trinità si sarebbe incarnato. Incarnato in chi? Nella Madonna. Quindi Dio avrebbe avuto una madre. E quindi Dio si è preparato, per così dire, la madre. Nessuno di noi ha potuto preparare alla propria madre. Noi siamo nati dalle nostre mamme, quindi non abbiamo potuto plasmare la nostra mamma. Dio è l'unico che ha potuto disegnare, plasmare e fare tutto che ha voluto per la sua propria madre. Ed ecco che da sempre Dio ha avuto una provvidenza specialissima con la Madonna. E ha avuto, dice Pio XII, una somma liberalità e una somma armonia di grazie. Quindi Dio alla Madonna ha dato tutto, 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 tutto. Quel famoso principio teologico, potuit dequit fecit, conveniva, poteva, quindi lo ha fatto. Alla Madonna Dio ha dato tutto ciò che conveniva. Se le conveniva, dequit, e Dio poteva farlo, potuit, quindi lo ha fatto, fecit. E sempre riconosciute queste grazie, sempre meglio penetrate nel corso dei secoli, nel nostro tempo è stato posto senza dubbio in maggior luce il privilegio della corporea assunzione al cielo della Vergine Madre di Dio Maria. Cioè tutta la teologia mariana nell'istoria, dice Papa Pio XII, in questo punto raggiunge un auge. Ricordatevi che poco prima, diciamo 10 anni, 20 anni prima, San Massimiliano Kolbe stava sviluppando tutta la teologia dell'Immacolata. Quindi veramente nel secolo XX si raggiunge un certo auge della Mariologia. E concretamente il privilegio della corporea assunzione al cielo della Vergine Madre di Dio. Questo privilegio, quindi vedete, privilegio. Privi vuol dire che è privato, che è unico, è solo la Madonna che ha avuto questo privilegio. Ed è un privilegio, quindi un dono, una cosa gratuita data da Dio alla Madonna. Questo privilegio risplendette di nuovo fulgore fin da quando il nostro predecessore, Pio IX, di immortale memoria, definì solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione dell'Augusta Madre di Dio. Quindi Pio XII si ricollega al dogma dell'Immacolata Concezione. Questi due privilegi, infatti, sono strettamente connessi tra loro. E questo lo vedremo, perché se la morte viene per il peccato, la Madonna non ha avuto peccato, quindi poteva non morire, si poteva non morire, quindi Dio l'ha fatto non morire e essere assunta in cielo direttamente. Questo viene dalla sua immacolatezza, quindi l'assunzione è una conseguenza dell'Immacolata Concezione. Ripeto, dice Papa Pio XII. Questi due privilegi, infatti, sono strettamente connessi tra loro. Cristo con la sua morte ha vinto il peccato e la morte, e sull'uno e sull'altra riporta vittoria in virtù di Cristo, che è stato rigenerato soprannaturalmente col battesimo. Ma per legge generale Dio non vuole concedere ai giusti il pieno effetto di questa vittoria sulla morte, se non quando sarà giunta la fine dei tempi. Poi vi spiego. Perciò anche i corpi dei giusti dopo la morte si dissolvono e soltanto nell'ultimo giorno si ricongiungeranno ciascuno con la propria anima gloriosa. Cioè, la morte è conseguenza del peccato. Noi col battesimo siamo ripuliti dal peccato originale, non dalle sue conseguenze, ma sì dal peccato. E quindi in principio Dio avrebbe potuto ridarci quel privilegio di Adamo, quello di non morire, cioè di andare in cielo direttamente. Perché per il sangue di nostro Signore Gesù Cristo siamo stati redenti, cioè siamo stati lavati dal peccato originale. Quindi in principio Dio avrebbe potuto concederci il dono di non morire. Però non ci ha ritenuti degni e per mille altri motivi, che non è il caso di analizzare, perché però ha a che fare con la nostra tendenza verso il peccato e quindi la nostra vita peccaminosa. Le Sacre Scritture dicono il giusto pecca 7 volte al giorno. Dio non ci ha fatto partecipare a questo privilegio di non morire. E perciò che, dice, anche i corpi dei giusti, cioè anche il corpo del più santo, San Giuseppe, per esempio, dopo la morte si dissolvono e saranno ricongiunti con l'anima solo dopo la fine del mondo. E nella resurrezione della carne. Soltanto i fedeli della fine del mondo saranno portati in cielo direttamente. E questo perché la Chiesa non muoia, perché questi ultimi fedeli saranno così pochi che se loro morissero, siamo alla fine del mondo, se loro morissero la Chiesa finiva. Invece la Chiesa non può finire, quindi si passa questi ultimi fedeli faranno, per così dire, un arcobaleno, un ponte bellissimo fra la Chiesa militante nella terra e la Chiesa trionfante in cielo, senza soluzione di continuità, cioè senza una rottura. Ma da questa legge generale Dio volle esente la Beata Vergine Maria. È sempre una eccezione. Dio fa eccezioni per la sua madre. La esenta dal peccato originale, la esenta da questa, dalla decomposizione del corpo dopo la morte. Alcuni teologi affermano la esenta addirittura dalla morte. Questo è un punto che possiamo poi discutere. Ella, la Madonna, per privilegio del tutto singolare, ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata. Perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro, né dovette attendere la redenzione del suo corpo fino alla fine del mondo. Qui Pio XII implicitamente accetta la tesi che la Madonna sia morta. Una morte così suave, così serena, così tranquilla, che si chiama la dormizione, dormitio beata Maria Vergine, cioè Verginis, cioè la dormizione della Madonna. Altri teologi, questa è una vecchia tradizione, dicono che Dio abbia concesso alla Madonna anche il privilegio di non morire, quindi di andare direttamente in cielo. Questo è un punto che non è stato definito dal Magistero infallibile della Chiesa, quindi ci possono essere legittimamente opinioni diverse. Comunque, implicitamente dal modo in cui questa frase è scritta, Pio XII sembra affermare la tesi che la Madonna sia morta. Sottotitolo: plebiscito unanime. Per questo, quando fu solennemente definito che la Vergine Madre di Dio Maria fu immune dalla macchia ereditaria fin dalla sua concezione, quindi il dogma della Immacolata Concezione, i fedeli furono pervasi da una più viva speranza da quanto prima sarebbe stato definito dal Supremo Magistero della Chiesa anche il dogma della corporea assunzione al cielo di Maria Vergine. Cioè, quando fu definito il dogma dell'Immacolata Concezione, i fedeli cattolici buoni si sono sentiti così contenti, così felici, così pieni di gioia e di grazia, che hanno già cominciato a chiedere la definizione del dogma della assunzione della Madonna. Questo nel 1856 e negli anni successivi. Ci sono voluti quasi 100 anni fino al 1950. Come dopo il dogma dell'assunzione della Madonna c'è stato un movimento, pure esso fatto di gioia piena di grazia, di definire il dogma della corredenzione della Madonna, che sarebbe il terzo grande dogma moderno sulla Madonna. Purtroppo questo è andato incontro a diversi ostacoli, però io ve lo dico già, sto leggendo un bellissimo libro forse il più grande teologo del secolo XX, padre Reginald Garrigou Lagrange, francese, dominicano, e lui spiega la verità della corredenzione della Madonna, e io vi prometto che faremo alcuni programmi su questo libro sulla Madonna corredentrice. Quindi, così come adesso c'è tutto un movimento dei buoni, purtroppo c'è l'opposizione dei non buoni a un eventuale dogma della corredenzione, il dogma dell'assunzione viene come conseguenza dell'entusiasmo è creato dal dogma dell'Immacolata Concezione. Infatti si videro non solo i singoli fedeli, ma anche rappresentanti di nazioni o di province ecclesiastiche, e anzi non pochi padri del Concilio Vaticano I, chiedere con vive istanze all'Apostolica Sede questa definizione. Infatti, i dogmi sono proclamati anche perché Molte persone lo chiedono. Persone, non dico solo singole persone, ma persone autorevoli, teologi, vescovi, gruppi di fedeli, come dice province ecclesiastiche, cioè diocesi, eccetera. In seguito, queste petizioni e voti non solo non diminuirono, ma aumentarono di giorno in giorno per numero ed insistenza. Infatti, per questo scopo furono promosse crociate di preghiere. Molte ed esimi teologi intensificarono i loro studi su questo soggetto, sia in privato sia nei pubblici atenei ecclesiastici. Quindi vedete come si proclama un dogma, come ho detto all'inizio. Non è che il Papa si svegli un giorno e dica ecco, definisco un dogma. No, non è così. Nella Chiesa niente funziona così. Purtroppo oggi si stanno facendo eccezioni che non sono buone, però nella Chiesa niente funziona così. Quindi vedete Pio XII dice, ci sono moltiplicate le crociate di preghiere, molti ed esimi teologi intensificarono i loro studi su questo soggetto. In molte parti dell'orbe cattolico furono tenuti congressi mariani, sia nazionali che internazionali, quindi congressi, convegni mariani che chiedevano questo dogma. Tutti questi studi e ricerche, scusate, possero in maggiore luce che nel deposito della fede affidato alla Chiesa era contenuto anche il dogma dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo. E questo è quello che vi ho detto all'inizio, cioè che un dogma è qualcosa che il Papa definisce come contenuto nella rivelazione. Quindi tutti questi convegni, tutti questi studi, tutti questi teologi, tutti questi vescovi, le crociate di preghiere, eccetera, posero in maggiore luce che nel deposito della fede, cioè nella rivelazione, era contenuto anche il dogma dell'Assunzione. In questa gara i fedeli furono mirabilmente uniti con i loro pastori, i quali in numero veramente imponente rivolsero simili petizioni a questa cattedra di San Pietro. Io salto un attimo. Comunque, vedete, c'era tutto un movimento nella Chiesa per chiedere la proclamazione di questo dogma. Ecco quello che ho detto. Il criterio dell'infallibilità è quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, cioè quello che sempre, dappertutto e da tutti è creduto, questo è verità di fede. Ed ecco che dappertutto e tutti chiedevano al Papa di proclamare questo dogma. Il magistero della Chiesa. Non basta che i fedeli lo chiedano, bisogna dire cosa ha detto la Chiesa, perché se non c'è precedente nel magistero della Chiesa, la cosa va studiata un po' meglio, perché non basta la voce dei fedeli. Poiché si trattava di cosa di tanta importanza e gravità, ritenemmo opportuno chiedere direttamente e in forma ufficiale a tutti i venerabili fratelli dell'Episcopato. Perciò il 1º maggio del 1946 indirizziamo loro la lettera enciclica Dei Pare Virgines Marie, nella quale vi riassunto, scusate, Pio XII chiedeva sì. I vescovi erano d'accordo con questa verità di fede. C'è tutto un paragrafo che è tratto da questo documento Dei Pare Virgines Marie, cioè la Vergine Maria, Madre di Dio, Dei Pare. Quindi vedete, il Papa non fa nulla da solo. Lui è il Papa, assolutamente, ma lui è il capo della Chiesa, sotto di lui c'è la Chiesa. E tutti i vescovi sono discendenti spirituali degli apostoli. La Chiesa Cattolica è una Chiesa apostolica. Quindi, quando c'è da definire una verità, il Papa consulta i vescovi, che in un certo senso sono i suoi confratelli. Il Papa sempre chiama, per esempio qui, chiama venerabili fratelli nell'Episcopato. Quindi, in quanto vescovo, il Papa è vescovo di Roma, in quanto vescovo, il Papa è confratello di tutti i vescovi. Poi è anche Papa, quindi è un gradino, anzi un gradone, se si può dire così, superiore, un grado più in alto. Però, in quanto vescovo, è fratello di tutti i vescovi. Quindi, il magistero esiste non soltanto nella persona del Papa, ma nella persona dei vescovi, che sono i continuatori degli apostoli. La Chiesa è apostolica. Quindi il Papa consulta tutti i vescovi e per sentire la loro opinione. E lui dice: di questa fede comune della Chiesa si ebbero fin dall'antichità, lungo il corso dei secoli, varie testimonianze, indizi e vestigia. Anzi, tale fede si andò manifestando sempre più chiaramente. Quindi, vedete, questo è un terzo elemento. Quindi abbiamo visto che c'era la Vox Populi, cioè i fedeli che chiedevano questo. Poi c'è la voce autorevole, magisteriale, dei vescovi. Pio XII ha consultato tutti i vescovi. E mi sono dimenticato di leggere. Lui conclude da questa consultazione che ha fatto, cioè, pertanto esiste un consenso universale del magistero ordinario della Chiesa per l'argomento certo e sicuro di affermare l'assunzione corporea della Beata Vergine Maria al cielo. Quindi c'è stato un consenso del magistero ordinario dei vescovi per affermare l'assunzione corporea della Madonna al cielo. Quindi il consenso dei vescovi, argomento 2. Poi c'è tutto il problema, e lui lo tratterà in più profondità un po' dopo, della tradizione. Cioè, vi ricordate i tre elementi della infallibilità? Il primo è quod semper, quello che da sempre, quindi la tradizione. E un aspetto dello studio di una verità di fede è da quando si è creduta e quante persone nella Chiesa l'hanno affermata. Non solo teologi, ma anche, per esempio, se c'è un culto nelle Chiese dal secolo, che ne so, dal secolo IV. Se dal secolo IV c'è questo culto nelle chiese, è da credersi che questo culto sia vero, perché quel principio che ho spiegato, la Chiesa non può sbagliare sul lungo periodo. E quindi dice: da questa fede comune della Chiesa si ebbero fin sin dall'antichità, lungo il corso dei secoli, varie testimonianze, indizi e vestigia. Anzi, tale fede si andò manifestando sempre più chiaramente. Quindi c'è tutto un bagaglio della tradizione della Chiesa che porta verso la proclamazione, la definizione di questo dogma. I fedeli, guidati e istruiti dal loro pastore, appresero bensì dalla Sacra Scrittura che la Vergine Maria, durante il suo terreno pellegrinaggio, menò una vita piena di preoccupazioni, angustie e dolori, infatti i famosi sette dolori della Madonna. Inoltre che si avverò ciò che il santo vecchio Simeone aveva predetto, perché un'acutissima spada le traspassò il cuore ai piedi della croce del suo divino figlio. Parimenti non trovano difficoltà nell'ammettere che Maria sia morta come già il suo unigenito. Ecco, qui afferma, quindi Pio XII prende posizione per la tesi che la Madonna sia morta. E qui faccio una piccola parentesi. Alcuni teologi spiegano questo, che Dio, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, avrebbe offerto alla Madonna: guarda che tu non hai peccato originale, io Gesù devo morire perché questa è la mia missione, io devo compiere la mia missione, devo morire sulla croce per la redenzione dell'umanità. Tu però, tu non hai peccato originale, quindi potresti benissimo non morire. La Madonna, spiegano questi teologi, chiaro, di questo non c'è traccia nei Vangeli, ma sono tutte costruzioni molto razionali della teologia, la Madonna avrebbe risposto: per non essere più di mio figlio, io scelgo di morire. Cioè avrebbe potuto non morire, ma ha scelto di morire per non essere di più del suo figlio. Se il suo figlio, che era Dio, sarebbe morto, chi è lei per non morire? E quindi Dio avrebbe accettato questo olocausto della Madonna, ma le avrebbe concesso che fosse così sereno, così tranquillo, così indoloro, che si parla della dormitio beata Maria Vergine, cioè della dormizione. Così come uno, quando si addormenta la notte, non prova nessun dolore, nessun fastidio, anzi, è molto piacevole, anzi, addormentarsi. Così sarebbe stata la morte della Madonna. Quindi, ma ciò non impedì loro, cioè ai fedeli, di credere e professare apertamente che non fu soggetto alla corruzione del sepolcro il sacro corpo, e che non fu ridotto in putredine e in cenere l'augusto tabernacolo del Verbo divino. Cioè, se lei era stato il tabernacolo del Verbo divino, non poteva corrompersi. Ed ecco che c'è questo consenso. L'omaggio dei fedeli, anche qui è un argomento della infallibilitas incredendo, cioè della infallibilità della fede nella tradizione, perché, ripeto, non basta che in un'epoca storica si sia detto questo, quello, quell'altro. Serve un lungo periodo di tempo perché qualcosa possa essere considerata vera o infallibile. Queste stesse fedi attestano chiaramente quegli innumerevoli templi dedicati a Dio in onore di Maria Vergine assunta al cielo, e le sacre immagini ivi esposte alla venerazione dei fedeli, le quali pongono dinanzi agli occhi di tutti questo singolare trionfo della Beata Vergine. Cioè, da sempre ci sono state chiese dedicate alla Madonna assunta, secoli e secoli prima che il dogma fosse proclamato, che, come abbiamo visto, è stato proclamato nel 1950. Io sono nato nel 55, quindi sono quasi, diciamo, contemporaneo a questo dogma, cioè ieri. Però da molti secoli già c'erano chiese dedicate alla Madonna assunta, c'erano immagini dedicate alla Madonna assunta. Inoltre, città, diocesi e regioni furono poste sotto le speciali tutela e patrocinio della Madonna assunta in cielo. Parimenti, con l'approvazione della Chiesa, sono sorti istituti religiosi che prendono nome di tal privilegio. Non va dimenticato che nel Rosario Mariano, la cui recita è tanto raccomandata da questa sede apostolica, viene proposto alla pia meditazione un mistero che, come tutti sanno, tratta dell'assunzione della Beatissima Vergine. E infatti, il quarto mistero della gloria è l'assunzione della Madonna in cielo, e questo mistero fu stabilito nel 1500. Forse questo non saprei dire, magari qualche altro relatore nella Radio Buon Consiglio avrà trattato di questo. Forse era già recitato anche prima. Il Rosario era già recitato molto prima, ma chi gli ha dato la sua forma finale è stato Papa San Pio V nel 1571-72. Quindi almeno dal 1500 tutti i fedeli pregano il quarto mistero glorioso, che è l'Assunzione della Madonna in cielo. Questo 5 secoli prima che fosse 4 secoli prima che fosse proclamato il dogma. Ecco come funzionano le cose nella Chiesa. Funzionano per tradizione, questa è una parola assolutamente chiave. Tradizione. Tutto nella Chiesa funziona per tradizione, per questo principio che ho spiegato, che la Chiesa non può sbagliare sul lungo periodo. Gli uomini di Chiesa singoli possono sbagliare, però una sequenza di uomini di Chiesa no. E allora da secoli e secoli ci sono questi tempi, questi templi, cioè queste chiese, queste immagini, questa città, regioni, i paesi consacrati alla Madonna Assunta. Ci sono istituti religiosi che hanno preso la devozione alla Madonna Assunta come propria. E addirittura c'è un mistero del Santo Rosario dedicato all'Assunzione della Madonna. Quindi è un argomento tratto dalla tradizione. Poi c'è un altro argomento tratto pure dalla tradizione, ma concretamente dalla tradizione liturgica. La liturgia delle chiese d'Oriente e d'Occidente. D'Oriente e d'Occidente, ricordatevi, noi a volte tendiamo a dimenticare che la Chiesa ha, come diceva Papa Giovanni Paolo II, due pulmoni, il pulmone dell'Occidente, che è, diciamo, quello nostro, e il pulmone dell'Oriente, che sono tutti riti orientali, addirittura più antichi dei riti occidentali. Non parlo degli ortodossi, che sono eretici. Parlo delle chiese cattoliche orientali. Dice Pio XII, ma in modo più splendido e universale, questa fede dei sacri pastori e dei fedeli cristiani è manifestata dal fatto che fin dall'antichità si celebra in Oriente e in Occidente una solenne festa liturgica, di cui infatti i santi padri e i dottori della Chiesa non mancarono mai di attingere luci, poiché, come ben noto, la sacra liturgia, essendo anche una professione delle celeste verità sottoposta al supremo magistero della Chiesa, può offrire argomenti e testimonianze di non piccolo rilievo per determinare qualche punto particolare della dottrina cristiana. Cosa vuol dire questo? Voi conoscete questa regola, questa verità, lex orandi, lex credendi. Quello che si prega è quello che si crede. Se io prego in un certo modo, è perché credo in quel modo. Quindi la liturgia esprime, manifesta, palesa verità di fede. Ecco perché un cambio nella liturgia è così importante, un cambio nella liturgia è così grave quando si manomette la liturgia. E questa parola manomissione della liturgia è stata Giovanni Paolo II che l'ha detta. Si è manomessa addirittura la liturgia, perché quando si manomette, cioè si altera la liturgia, si altera la teologia, perché la liturgia esprime certe verità di fede. E quindi i teologi hanno studiato la liturgia sin dai primi secoli, sia in Oriente sia in Occidente. E vedono che da sempre ci sono nella liturgia affermazioni della Immacolata Concezione, affermazione della dormizione della Madonna e affermazione della sua non corruttibilità, quindi della sua assunzione direttamente in cielo. E quindi, se queste verità sono esprese nella liturgia, da ciò si può dedurre che queste sono verità di fede. Continua Pio XII. Nei libri liturgici che riportano la festa sia della Dormizione sia dell'Assunzione di Santa Maria, si hanno espressioni in qualche modo concordanti nel dire che quando la Vergine Madre di Dio salì al cielo da questo esilio, il suo sacro corpo, per disposizione della Divina Provvidenza, accaddero cose consentanee alla sua dignità di madre del Verbo incarnato e agli altri privilegi a lei elargiti. Cioè, dappertutto vediamo nella liturgia, sia orientale sia occidentale, nelle feste dell'Assunzione o della Dormizione, espressioni che mostrano che la Madonna, dopo la sua Dormizione, è stata trattata in modo speciale, in modo privilegiato. Ciò è asserito per portarne un esempio insigne, cioè dai tanti esempi che si potrebbero citare, Pio XII ne menziona uno. Nel sacramentario che nostro predecessore, quindi Papa Adriano I d'immortale memoria, mandò all'imperatore Carlo Magno, quindi siamo attorno all'anno 800, non 1800, ma 800, perché Carlo Magno fu incoronato imperatore nel giorno di Natale dell'anno 800. E Adriano I, che fu chi incoronò Carlo Magno, disse: «Degna di venerazione è per noi, o Signore, la festività di questo giorno, in cui la Santa Madre di Dio subì la sua morte temporale, ma non poté essere umiliata dai vincoli della morte colei che generò il tuo figlio, nostro Signore, incarnato in lei». Cioè Papa Adriano I dice: nella festività di questo giorno la Santa Madre di Dio subì la morte temporale. Quindi anche Adriano I accetta la tesi della morte della Madonna, però la Dormizione, ma non poté essere umiliata dai vincoli della morte, cioè non subì nessun effetto della morte. Continua Pio XII. Ciò che qui è indicato con la sobrietà consueta della liturgia romana, nei libri e delle altre antiche liturgie, sia orientali sia occidentali, espresa più diffusamente e con maggior chiarezza. Il sacramentario gallicano, quindi in Francia, per esempio, definisce questo privilegio di Maria inspiegabile mistero, tanto più ammirabile quanto più è singolare tra gli uomini. Cioè il sacramentario gallicano, poi qui non dice la data, io avrei ho dovuto cercarla, comunque siamo in tempi comunque molto antichi, definisce già il privilegio dell'assunzione della Madonna come inspiegabile mistero. Tanto, e questo, scusate se qui faccio una brevissima parentesi, è un mistero, quindi teniamo comunque in considerazione, teniamo sempre in mente che stiamo trattando di cose che la nostra ragione non può spiegare. Questo va oltre la nostra ragione, questi sono miracoli, questi sono privilegi miracolosi di Dio. Un miracolo è la sospensione delle leggi naturali, questi sono i miracoli. E quindi non cercate di spiegarvi razionalmente. Tutto questo che stiamo vedendo è teologia, quindi è una spiegazione razionale di questo dogma di fede. Comunque, si giunge a un certo punto dove la ragione si deve inclinare alla fede. Come San Tommaso d'Aquino diceva, filosofia ancilla teologie, la filosofia è schiava della teologia. A un certo punto la ragione umana capisce che ci sono cose che non può capire, detto con un gioco di parole, e quindi si piega al mistero. Tutto razionalmente porta in quella direzione, però a un certo punto la ragione fallisce. Per esempio il dogma della transubstanziazione. Come mai? Nostro Signore Gesù Cristo in corpo e anima, sangue, corpo, sangue, anima e divinità e nelle specie eucaristiche. È un mistero. E quindi già il sacramentario gallicano parla di inspiegabile mistero, tanto più ammirabile quanto più è singolare tra gli uomini. E nella liturgia bizantina viene ripetutamente collegata l'assunzione corporea della Madonna, non solo con la sua dignità di madre, ma anche con altri suoi privilegi. Liturgia bizantina che, ricordatevi, viene dai primissimi secoli dell'era cristiana, specialmente con la sua maternità virginale prestabilita da un disegno singolare della provvidenza divina. Io qui comincio a fermarmi perché vedo che comincia a finire il tempo e faccio un riassunto e lascio un ponte per la nostra prossima puntata, il nostro prossimo programma. Stiamo parlando dell'Assunzione della Madonna e in preparazione della festa dell'Assunzione, dell'Assunta, giorno 15 agosto. Abbiamo visto che è un dogma proclamato dal venerabile Papa Pio XII nel 1950. Ho spiegato cosa è un dogma, non è che un Papa semplicemente di testa propria definisca dogmi, ma lui afferma che questa è una verità contenuta nella rivelazione e manifestata nella tradizione della Chiesa. Quindi il documento, in questo caso si chiama, è una costituzione apostolica, si chiama Munificentissimus Deus, cioè Dio extrageneroso, supergeneroso, munificentissimo, Pio XII spiega tutte le radici di questo dogma. È quello che abbiamo visto oggi, il consenso dei fedeli, il consenso dei pastori, il consenso dei teologi, il consenso della liturgia, che è quel punto che stiamo adesso. Con tutto questo in mente, lui alla fine ecco che definisce il dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in corpo e anima nel cielo. Però questo, carissimi ascoltatori, lo lasciamo per il nostro prossimo programma, il primo sabato del mese di agosto. Non mi resta che augurarvi una santa domenica a tutti e ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio con Giulio Loredo. A tutti, Ave Maria.